Buon pomeriggio a tutti. Dopo questa gioia dei canti e l'invocazione allo Spirito, per la quale io ringrazio sempre, perché credo davvero che dobbiamo invocarlo continuamente. Vieni Santo Spirito, perché tu cambi la faccia della terra, il nostro cuore, e ci metti in condizione davvero di vivere in modo diverso. Vi dico anche che non è vero che siamo al termine del corso, stiamo entrando nel vivo, perché poi sarà importante portare a casa tutta questa esperienza. Comincerà il corso quando ci lasceremo, in attesa di ritrovarci, perché è sempre così nella Chiesa, no? C'è un movimento di entrata e di uscita, ma sempre poi ci si rivede, si prega gli uni per gli altri. Siamo una comunità in diaspora. Siamo in cammino, esattamente come stiamo facendo nelle Sante Scritture, questi pascoli ubertuosi. E dopo questa mattina devo confessarvi che è stata un'emozione incredibile la Basilica Superiore, dall'altare dove stavamo, vedervi tutti cantare con le mani alzate, la gente che entrava, voi non ve ne accorgevate, sgranavano gli occhi, dice che sta succedendo? E poi con quel panorama culturale e spirituale è stato davvero una goduria. Oggi ci toccano due testi molto belli, il primo è sulle donne, due donne, la figlia di Giairo, di Giairo, e poi c'è questa donna emorroissa. Noi biblisti chiamiamo questo testo, Marco 5, 21, 43, il Vangelo delle donne. Sono loro le protagoniste. Stamattina abbiamo lasciato Gesù con la tempesta sedata, chi è costui? E lo ritroviamo al capitolo 5 con questo bellissimo episodio, che in realtà ha una premessa, quei primi 20 versetti della disputa con i dottori. Ancora una volta vengono per provocarlo. Ma leggiamo subito il testo perché è davvero notevole. I versetti da 21 a 43, che sono costruiti, non ve l'ho mai detto ma lo dico adesso, con una tecnica particolare. Marco ama molto il tipo di struttura A, B, A primo, cioè il panino, nel senso due fette e un testo messo dentro. Comincia un racconto, lo sospende, ne mette un altro, poi riprende il primo racconto. Ma i due racconti sono inseriti l'uno nell'altro, quindi certamente hanno qualcosa di pregnante. Passato Gesù in barca di nuovo verso l'altra riva, notate che continuamente li fa passare da una parte all'altra, è sempre il verbo di un attraversamento, cioè un dia. Si radunò una folla numerosa attorno a lui ed egli stava lungo la riva del mare. Viene uno dei capi della sinagoga, un arcisinagoga, di nome Giairo, e vedendolo cade ai suoi piedi e lo scongiura con insistenza dicendo: mia figlia è all'estremo, vieni a imporre le mani affinché sia salvata e viva. Egli si allontanò con lui, molta folla iniziò a seguirlo e lo stringeva da ogni parte. Ora una donna che, essendo in un flusso di sangue da 12 anni e avendo sofferto molto a causa di molti medici, sperperando tutti i suoi averi senza trarne alcun vantaggio, anzi passando di male in peggio, avendo sentito, ascoltato parlare di Gesù, venendo tra la folla e da dietro, toccò il suo mantello. Andava pensando, infatti, se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. E subito fu seccato il flusso di sangue e percepì nel suo corpo che era guarito dal tormento. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, voltatosi nella folla, si mise a dire: chi ha toccato le mie vesti? E i suoi discepoli replicavano: ma tu vedi la folla che si accalca intorno a te e continui a dire: chi mi ha toccato? Egli però continuava a guardare attorno per cogliere colei che aveva fatto questo. Allora la donna, temendo e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, si gettò ai suoi piedi e gli disse tutta la verità. Egli le disse: figlia, la tua fede ti ha già salvata, ritorna, troviamo il verbo iupage, ritorna in pace e sii sano dal tuo tormento. Stava ancora parlando quando giungono dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tuo figlio è morto, perché disturbi ancora il maestro? Gesù però, che aveva ascoltato la parola che era stata appena pronunciata, non dando rilievo a quanto stavano dicendo, dice al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. Mefobu monon pisteoe, in greco è bellissimo questa sorta di ritornello. Mefobu monon pisteoe, smettila di temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di andare con lui, se non a Pietro e Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giungono alla casa del capo della sinagoga ed egli osservò trambusto e gente che piangeva e faceva lamenti con insistenza. Entrato dice loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prende con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entra dove era la bambina. Presa la mano della bambina, le dice: Talita cum, che significa: ragazza, a te io dico, alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono subito presi da grande stupore. Egli raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e chiese di darle da mangiare. Testo meraviglioso, io considero questo testo uno dei più belli della scrittura. Testo meraviglioso, cercherò di darvene una spiegazione abbastanza integra, ma abbastanza anche sintetica. Su questo testo ho scritto decine di pagine che poi trovate sul mio sito. Perché è interessante questo Vangelo delle donne, preceduto dall'episodio dell'indemoniato, di questo Gesù che è stato accusato più volte, l'abbiamo visto anche da parte della famiglia. C'è un incontro questa volta con un personaggio importante. Marco ci dice addirittura che è un arci-sinagogo, un capo della sinagoga, un uomo molto in vista, un presidente, colui che si occupava non solo del culto ma anche dei beni materiali per la gente, quindi una persona molto in vista. Si chiama Gairo, che ha dentro di sé la radice di irradiare, il Signore irradia. Sono tutti nomi molto belli quelli ebraici. Il quale ha un comportamento molto indicativo. Appena vede Gesù, lo scorge e cade ai suoi piedi, si prostra. L'atteggiamento che dice molto la sua stima per il maestro. E poi lo scongiura, poi là, con insistenza. Gli chiede il gesto tipico che facciamo anche noi, l'imposizione delle mani per guarigione. E cosa gli chiede in realtà? Desidera che Gesù vada con lui per imporre le mani sulla figlia. È trasmissione di guarigione, di potere. Significa anche benedire. La Berachah Adonai è un Dio che ti segue nella benedizione. Noi abbiamo imparato da loro e la continuiamo a fare. La cosa interessante è che quest'uomo dice: viene a imporre le mani affinché sia salvata. Non dice guarita, usa il verbo sozo. E poi viva. Chiaro che il primo verbo è molto forte rispetto al secondo ed è un passivo, sia salvata. Chi? Da chi? Noi lo chiamiamo passivo teologico, per dirlo in parole povere, vuol dire che il complemento d'agente, che è il vero soggetto logico, è Dio, o Theos. Il Padre, che opera in Gesù. Quindi questo arcisinagogo chiede che sia ristabilita questa figlia nella sua piena umanità. Torna il discorso dell'umanità. Notate una cosa, ve l'ho detto in questi giorni, state attenti perché la Bibbia, anche quando non parla, parla. Il non detto. Marco non ci dice nessuna reazione di Gesù. Non è come qualcuno che dice: io ricevo il martedì, dalle 8 alle 10, poi non ci sono, e poi solo il venerdì. La non reazione di Gesù, che non dice nulla, indica la completa disponibilità. Quello che sta facendo lo interrompe, lo segue, in silenzio, senza nessun commento. Questo è molto bello. Capisce il dolore di un padre, una figlia che sta morendo. Quindi la totale disponibilità. Ecco il Gesù che è il vero pastore, che è umano, capisce si mette nei panni degli altri, come diciamo noi al sud, mettersi nei panni degli altri, cioè mettersi dalla parte delle persone che chiedono, no? Per cui è interessante. Gli altri sono molto autocentrati, abbiamo visto in questi giorni che passeggiano in lunghe vesti, vogliono i saluti nelle piazze, Gesù non è così. E allora si mette in cammino. E la folla, ovviamente la stiamo vedendo, continua a seguire. Il verbo è molto bello, si un tribo. Io direi il fiato sul collo, no? Noi meridionali diciamo quando uno ci sta troppo vicino, per favore, fate un po' più, dammi fiato. C'è gente che si accalca, si un tribo, in greco indica proprio questo, no? Accalcarsi, non ti lasciano un attimo di requie. È come quando passava Patrimia e chi lo toccava, chi gli voleva tagliare la toga, e lui col cordone, state fermo, mamma mia, incredibile. Vedete, la curiosità. Invece Gairo è andato lì per la salvezza della figlia. A questo punto Marco che fa? Sospende, altro che telenovele e film nostri, è un linguaggio bellissimo, sospende il racconto. Quindi immaginate la scena, Gesù sta con lui, ci sono i discepoli che come al solito col corpo sono lì, con la testa chissà che fanno, e arriva questa donna. E qui si inserisce questa donna senza nome, è un'emorroissa. Alla povera gente bisogna spiegarlo questo vocabolo greco, Don Patrì, e loro non conoscono il greco come te, emorroissa, chi è? È una mestruata, è una che perde continuamente sangue. Ma tenete conto che questa donna viene descritta con molta dovizia di particolare. Da 12 anni soffre, 12 è un numero indicativo, è una vita. Poi capiremo perché l'altra ne ha 12 anni, 12, ma piano piano, scopriamo le carte piano piano. Beh, nell'amore bisogna mai avere fretta, le cose vanno fatte piano piano. Chi è troppo focoso non ha arte dell'amore, l'ars amandi è piano piano, anche quando leggiamo un testo. Perde sangue, è impura per la legge. Pensate, una donna mestruata non può stare in famiglia, non può avere rapporti col marito, non può entrare nei luoghi pubblici, non può... Mica si è seduta qua prima. Voi ridete. Sapete che un rabbi, come sono io, se si siede su una sedia dove si è seduta l'emorroissa, io adesso dovrei uscire, andare a Rivotorto, spogliarmi completamente con sto freddo, lavarmi il corpo, lavarmi i panni e ci vediamo al vespro. Non ridete perché era così, eh? L'abbiamo visto con lebroso. Gesù lo tocca e si fa toccare. Cioè è una cosa strana. Questa donna è impura e tutto ciò che tocca lo rende impuro per la legge. Se ne frega proprio. Non si importa di nulla. Lei ha un solo scopo. Notate che il testo ci mette anche tante notizie. Si vede che era anche una donna abbastanza ricca. Ha sperperato soldi, ha cercato i medici, è andata di male in peggio, ha perso tempo, fantasia e soldi, non ha avuto nulla. Come inizia il cammino? Che il cammino ha sempre un inizio. Inizia con l'acuo, l'ascolto. L'orecchio è solo la parte esterna del cuore, della mente, no? Inizia con, avendo ascoltato di Gesù, viene tra la folla. Notate quanto è intelligente, sono atteggiamenti di fede. Viene tra la folla. Può darsi che fosse conosciuta. E lei che fa? Si mette da dietro. E quindi, entrando nel flusso di questa gente, ne avrà sfiorati le persone. Mica se lo sono accorto. Tutte impure. Le ha contaminate. La legge non salva. Ti dice dove sta il peccato, dice Paolo, ma non ti salva. E che cosa succede? Che come nel primo episodio a Cafarno, nella sinagoga, ricordate, ve l'ho raccontato, c'era un uomo posseduto dal demonio, non se ne erano accorti. Così adesso. Gesù, quando inizia a insegnare in quella sinagoga, il male esce fuori. Esce il male da quell'uomo, la febbre dalla suocera, la lebbra dal lebbroso, i peccati da questo paralitico. Vedete, c'è sempre questo allontanamento. Gesù entra, il male va via. La donna ha un solo obiettivo: entrare in contatto, toccare. Segnatevelo questo verbo così importante, toccare, aptomai. il verbo della Sistina, il verbo del contatto, della relazione. Ha solo questo come scopo, toccare il mantello, perché se anche tocco il mantello, io sarò salvata. Tenete conto che il nostro padrone Signore ci ha dato una qualità bellissima. Vedete, questo è il tappo di una penna, ma io posso toccare i capelli di Fulvio, la spalla, ma io non tocco la spalla, non tocco i capelli. Che sto facendo? Sto toccando Fulvio. Noi abbiamo un elemento che si chiama corporeità, che meraviglia. Tutto ciò che prendo diventa il prolungamento di me. Ma voi ci pensate? Ma che fantasia che ha avuto, ma che creatività! Siamo poco meno degli angeli e stiamo pure poco meglio, perché loro definitivamente, che ha scelto il bene e il male, noi possiamo ancora migliorare con la grazia di Dio. Che bello toccare, che fede che ha questa donna. E questo verbo indica non solo il toccare, lo sfiorare, ecco la Cappella Sistina, che bella, quelle immagini del dito di Dio, il dito di Adamo, no? Trasmissione di vita. Le donne in questo Vangelo cercano sempre il contatto. Vedremo al capitolo 7 la Sirofenice, Maria Maddalena, che in Giovanni 20 abbraccia, ricordate, il Signore ve l'ho già descritto, le donne che vanno al sepolcro, cercano un contatto, anche oltre la morte. Le donne hanno una particolare propensione per questo. Io ricordo mia mamma, che ha perso papà, giovane, 46 anni, incidente stradale. Qualche volta io l'accompagnavo e facevo finta di andare oltre. Lei stava nella cappella, faceva pulizie, lavava, metteva a posto e parlava con mio padre Antonio, Totò, noi lo chiamiamo così, Antonio al sud. E le faceva tutti i discorsi, poi tu questa volta non mi hai capito, è così, però io ti voglio sempre, beh, vedi, ti ho fatto tutto. Quando aveva finito tutto, dice, beh, io adesso me ne devo andare a cucinare i ragazzi. E io mi divertivo al lato della cappella a sentirla. Perché per lei, Foscolo, per lei non era una tomba quello era il luogo dove lei viveva l'amore, per l'unico uomo della sua vita che ha perso in un modo tragico. Le donne hanno questa particolarità, un po' come i bambini che quando vedono un pupazzo credono che sia vivo, è una capacità che direi che viene dallo splanca. Noi abbiamo la prostata, che volete fare? Dobbiamo impararlo. Impareremo pure noi ad avere lo splank, come Paolo stamattina in Filemone, no? Penso che vi sia piaciuta quella lettura. Noi dobbiamo diventare anche così, materne, avere viscere di misericordia come Gesù. Ebbene, il gesto della donna, molto bella, no? Quando tocca il mantello, avverte continuamente nel proprio corpo il flusso che si ferma. Lei se ne accorge che non ha più perdite. Non dimenticate che a quel tempo, per le perdite di sangue, da 12 anni, questo era costretto a viaggiare attrezzata. Non c'erano ancora i linee sali vive come oggi, gli assorbenti moderni. Quindi immaginate, lei deve cambiarsi, lavarsi. Vive da sola, è una morta che vive, è come una lebbrosa. Per cui è una sorta di piaga, la chiama così il testo greco, una piaga, un flagello. E questa donna appena sente che ha toccato Gesù, il flusso si ferma. E in un certo modo coinvolge anche Gesù, il quale nello stesso momento si rende conto che una dunamis, una forza, è uscita da lui. Sono vasi comunicanti. Toccare ti mette in vasi comunicanti, è una cosa bellissima. Evidentemente il gesto molto delicato, non è stato un gesto grossolano, delicato, lo ha appena sfiorato. Ma lei ha sentito che il flusso era seccato, lui ha sentito che una forza è uscita da lui. E allora Gesù si volta, perché la donna l'ha toccato da dietro, e chiede, chi mi ha toccato le vesti? Evidentemente questo contatto fisico, che vuole indicare da parte della donna? Adesione, fiducia, comunicazione, vuole dire tutto il suo disagio, la sua sofferenza. La si porta a Gesù. E viene confermato il senso del credere, della fede, no? È adesione a Gesù, è fiducia in Lui. Lui è Soter, è Salvatore, è datore di vita. A questo punto non dimenticate che erano in stand-by i discepoli, stanno là, sempre dormienti. Noi come diciamo in dialetto, capuzzuliavano. Cioè quando uno fa finta di ascoltare, fanno finta di stare attenti, poi un certo punto non ce la fa, sono dormienti, ogni tanto poi escono fuori. Quando Gesù ha fatto la domanda, chi mi ha toccato? I discepoli, ma tu vedi tutta sta gente che si accalca, immaginate che movimento che c'è intorno a lui, chiedi chi ti ha toccato. Che cosa non hanno capito? Non hanno capito la differenza tra schiacciare e sfiorare, toccare. La gente è curiosa, la donna cerca contatto, molto più bello. Non l'hanno capito, non lo capiamo neanche noi tante volte, no? Mentre Gesù e la donna, come sono due vasi comunicanti, questo gesto di tenerezza, aggraziato anche, direi, tipicamente dal mondo femminile, di lambire, userei questo verbo italiano, quanto è bello, lambire, sfiorare il mantello del maestro. E i discepoli invece, come al solito, hanno un rapporto un po' fiacco, un po' debole, direi quasi precostituito. Sì, sono dietro di lui, ma la testa e il cuore, dove sono? Lo seguono fisicamente, ma non è ancora condivisione di vita. La donna invece ha preso come centro del suo interesse proprio lo stare in relazione con Gesù. 12 anni. Ma voi ci pensate, noi uomini possiamo capirlo poco, ma una donna lo capisce molto più di noi. Perdite continue di sangue, un disagio, un'emarginazione, un non poter vivere una vita normale, è come un leproso. Che cosa fa Gesù? Marco sottolinea che Gesù viene toccato, ma in realtà la tocca. E la tocca 3 volte. Lo dicevo prima alle sorelle in libreria. La tocca 3 volte. Prima di tutto, se è toccato, tocca. È inevitabile. Poi tocca con la parola, perché dice chi mi ha toccato? E chi poteva capirla quella domanda? Solo chi l'ha fatta. E poi gira con lo sguardo. Il verbo periblepo, tradotto dal greco, guardare intorno. Però, Don Patrì, in napoletano, me lo permette, i guardavi in di palle luce, li guardava a uno e li fissava negli occhi. Quindi la tocca la 3ª volta. Solo lei poteva capirlo. E infatti che cosa succede? Che la donna reagisce. Stasera a TV 2000 uno di questi brani del Papa lo dovrò commentare come fede positiva, no? Perché lei dice a Marco, allora usa un de per rivolgere l'attenzione verso di lei. Lei reagisce con impaurita, tremante, tremosa, sapendo. Ma attenzione, è interessante perché la donna ha avvertito di essere stata toccata. Lei si è sentita toccata dentro. Ha sentito attenzione da parte dell'umanità di Gesù. Questi 3 participi sono molto importanti. Lei avverte di essere in comunione con la presenza del Cristo. E adesso ha desiderio anche di vederlo, no? Ha determinazione di guardarlo in volto. Lei stava dietro e vuole venire a guardarlo. C'è un misto di timore, di tremore, di coscienza. In realtà sono esperienze d'amore. Quando si ama, quando ci si innamora, quando ci si sente toccati dentro, c'è un misto proprio di queste 3 cose. Un po' di timore, un po' di tremarella. Perché lei sa quello che è successo. Ha toccato un maestro. Non avrebbe dovuto farlo, ma l'ha voluto fare. Perché lei sa che toccare è credere. Ha fatto questa esperienza. Toccare è fare esperienza di relazione con Gesù. Significa aderire a Lui, una relazione personale. Ecco allora che esce dalla folla e viene davanti a Gesù. Dice il testo e gli dice tutta la verità. Io se ve lo potessi tradurre onomatopeicamente, lo dico lei, farei così. Si è sfogata. Il disagio, il pianto, la sofferenza, l'esclusione. Ha trovato colui che l'accoglie e l'ha presa a terra, le ha fatto scaricare tutto il dramma interiore. L'ascolto. Sapete quante volte capita pure a noi che viene una persona e ci deve raccontare, non bisogna parlare. Dico spesso ai miei studenti, quando viene una bella ragazza a confessarsi che ha tradito, non la guardate nemmeno. Se no la toccate, la spogliate con gli occhi, la fate sentire a disagio, zitti e e non fate domande. Perché come insegna San Tommaso, lei che si è venuta a confessare ha già dentro di sé il votum sacramenti. Però ricordate in teologia morale, votum sacramenti, il desiderio. È il Signore che l'ha chiamata, mica è merito nostro, quindi sta zitto, sta fermo, non fare domande indiscrete, non dire come, quando, perché, quante volte, zitto! Ha detto il Papa, dispensate misericordia, non fate gli psicologi della fede e non fate gli interrogatori, tra virgolette, erotici. Quanta misericordia ci vuole, quanto equilibrio. Diceva il Vescovo che mi ha ordinato, Don Guerino Grimaldi, beh, tutti i preti possono dire la messa, diceva lui, non tutti possono confessare, non tutti possono insegnare, non tutti possono fare i padri spirituali. Diceva lui, Vescovo, grande personaggio. Ebbene, questa donna dice tutta la verità. Non solo le sue ferite nella carne sono guarite, ma la sua femminilità. Ma voi ci pensate, una donna che non poteva vivere la sua femminilità, la sua umanità, viene rinfrancata, restaurata, ricreata, umanizzata dall'umanità di Gesù. E lo fa apertamente, perché lì c'è tutta la gente, non è che succede in una stanza. Non dimenticate che Jairo sta là, ora lo ripigliamo. Gesù si è lasciato toccare contro la legge, la donna lo ha toccato contro la legge. Non ci sono irrigidimenti, leggi di purità. Gesù salva con le sue parole e i suoi gesti. Non so se voi sapete che tanti anni fa, pure il prete quando uscivo con la sorella, lui avanti e la sorella dietro. Guai se arrivavano a me venivano a trovarmi tutti amici in seminario, con cui il mio lettore era un poco, non so, il futuro cardinale Vallini, ma oggi c'era lui nella sacrestia della Basilica Superiore. Ma io avevo più amiche che amici, che volete da me? E c'era il nostro portiere che era balbuziente, per cui si attaccava a telefono, Monsignore, Tonino, che dici? C'è Ernesto con molte donne. 5 anni di militare ho fatto, di seminario, scusatemi, un refuso tipografico. Che bella risata, chi è? Una bellissima risata.
È liberatore,
sì. Mannaggia. Notate, parole, gesti, sacramenti, no? Attenzione, come la chiama Gesù? Ricordate che al lebbroso l'ha chiamato Tecnon, ti ho partorito, ti ho generato. A questa donna la chiama Tugater, figlia. Che bella. L'umanità di Gesù che diventa paternità e maternità, figlia, l'ha generata. Tugater, col teta, TH. Tugater, da morta che era, da esclusa che era, questa donna veramente viene ripresa, ritorna nella sua femminilità, nella sua umanità. E Gesù la rimanda come al solito, iupage, non tiene attaccato a sé come dicevamo ieri. Gesù è liberante, è libero e liberante. Questa vita è stata liberata da quel mastigos indica proprio il flagello, il tormento, a tutti i livelli, fisico, psicologico, spirituale. Adesso può vivere in modo integrale la sua famiglia, i rapporti, la sua femminilità. È andata oltre le leggi di purità. Ma Marco, in modo straordinario, ha messo lì stand by Jairo, arcisinagogo, uomo della legge, studioso delle scritture, che ha visto tutta la scena. Che cosa succede? Che lui ha assistito a tutto. Avrà certamente anche osservato il tratto umano, come Gesù ha accolto questa donna, come in un certo senso l'ha ripresa e l'ha rimandata libera. All'improvviso però la scena cambia, perché mentre Gesù sta dialogando con la donna, arrivano i servi di Giada. Portano una triste notizia, finché c'è vita c'è speranza, la bambina è morta. Marco usa un verbo sculleis, che significa scullo, non lo sfruguria, diciamo, non lo disturbare, tua figlia è morta, che vuoi più, che chiedere al maestro? No? Marco non ci dice nessuna reazione apparente, non dice una parola a Gairo, ma Gesù gli dice: me fobu, monon pisteue, smettila di temere. Gesù gli ha letto il cuore. Ma che volete, un padre, Pepi, che poteva sentire un padre? La figlia che è morta ha avuto dentro un tonfo, no, però non ha detto una parola, uomo di fede, non ha detto una parola, ha sentito questo e il Signore gli ha detto: soltanto fede devi avere. E quindi, dicendo questo, ha letto quegli atteggiamenti di prima, è venuto, si è inginocchiato, lo ha pregato, come stima e atteggiamento di fede, continua ad avere fede. Che bello questo silenzio visto di attesa e di fiducia. Marco non ci dice quanto tempo hanno impiegato per arrivare a casa, quanto tempo non lo sappiamo, ma sappiamo che sarà stato un tempo carico di attesa. Che siano 100 metri o 2 chilometri, il cuore di quest'uomo era sospeso. Andava a casa sua col maestro cercando qualche cosa, no? E quando giungono, è interessante questo esodo, io lo chiamerei un esodo proprio, un cammino di liberazione. Quando giungono dalla figlia ormai morta, Marco ci sottolinea che, come succedeva una volta, no? Io non so voi al nord se ci avete queste tradizioni di 50 anni fa, quando io diventai prete, a 12 aprile prete, 1 giugno mi chiama il mio vescovo, quello che mi ha ordinato, mio padre, io stavo al biblico, e ne ho bisogno di te, un prete se n'è andato, mi ha lasciato una parrocchia vuota, ma io ho sempre obbedito, metto in macchina, da Roma scendo, o il primo giorno che entro, è morta una ragazza facendo una inversione con una 126, va in una scarpata, giovanissima, tutto il paese che piange, ho fatto il primo funerale. E la cosa che ho notato durante il funerale, che davanti a me c'era un gruppo di persone che piangevano, ma come piangevano, userei il verbo claio, proprio strappi i capelli, piangevano. E c'era il chirichetto che io appena avevo conosciuto e gli dico: voglio, ragazzo, a chi sono queste che piangono? E zipre, e se prete, questa è la compagnia della buona morte. La compagnia della buona morte. E che significa? Quelli vengono a piangere pagando, per non esprimere il lutto. Eccole qua. Facevano lutto e trambusto. Ve lo dico per esperienza, io che sono stato in coma. Non piangete mai quando muore una persona. Mai. Pregare. Perché dobbiamo aiutarla nel passaggio, che è lento, fino a quando il corpo non si raffredda, è un mistero. Io vado sempre dai moribondi, quando sono già morto, i moribondi. Non bisogna fare come queste persone, trambusto, pianto disperato. Papa Benedetto lo chiamava il pianto davanti all'oscura porta della morte. La gente teme la morte. Ieri sera invece, quando abbiamo contemplato Carlo Acuto di Selin, in quella chiesa, ho sentito un grande senso di pace. L'attraversamento della morte, di sorella morte, come la chiama Francesco. Vedete, per noi uomini la morte fisica sembra quasi un muro invalicabile, buio, senza apertura. Ma guardate che pure quando siamo nati, noi non ce ne ricordiamo, non stavamo così bene nella pancia di mamma, col dito in bocca e galleggiavamo pure, senza mal di schiena, senza... Poi a un certo punto ci troviamo in un buco, in un corridoio stretto, non c'è manca una luce. E tu ti esci fuori da un buco e dici: addosso, e cominci a piangere. Meno male che c'è due braccia di una mamma che ti accolgono. A me quando mi ha visto che ero settimino mi ha detto: ma nonno quanto è brutto, e mi è rimasto. Poi mi ha cresciuto bene, no? Io sono nato settimino con le orecchie attaccate, le mani attaccate. A quell'epoca non c'era neanche da noi al sud le culle per i neonati. Io sono un settimino, ma ero stancato, dico: fammi uscire, basta. Oh, pure tu sei settimino, ma tu sei mio fratello gemello, ho trovato un fratello gemello, ho trovato. Compagno gemello. È bellissimo questo. La morte e la vita, guardate, c'hanno un attraversamento, ma è breve. C'è una mamma che ti accoglie alla nascita. Ci sarà Gesù, Maria, le persone più care ad accoglierci dopo questa valle di lacrime. Quando passo davanti a Pompei e vedo quel Cristo gigante, mi ricordo sempre di San Giovanni: venite a me, no? Con quelle spacco, con le braccia aperte a dire: vi accoglierò, il Signore ci aspetta. Che cosa succede? Che Gesù davanti a tutto questo pianto annuncia il mistero del transito della morte e dice: ma perché piangete? La fanciulla, la Paidion, qui devo citarvi il testo greco, la Paidion, non è morta, ma sta dormendo. Comincerà a deriderlo. Quelli che stavano piangendo prima, che facevano trambusto, un attimo dopo lo deridono, passano da uno stato all'altro. E Gesù, extra omnes, vi caccia tutti fuori. La gente non ha fede, sono religiosi. A volte nelle bar mettevi i piatti, Madonna, ma che dall'altra parte andiamo a fare il banchetto, ce lo prepara lui, dice l'Apocalisse. Leggetevi la poesia La Samma fa Dio di Giacomo. Un capolavoro, ve la dovrò descrivere prima di andare via, non in napoletano, ma ve la traduco. Ma quella è una pagina di teologia. Come Amarone di Marandini, la Madonna dei Mandarini, che ha musicato il mio caro amico Bruno Forte, il vescovo. Ebbene, che cosa succede? Deridono Gesù perché non credono, e allora lui caccia via tutte. Prende con sé, chi prende con sé, scusami, il testo che dice? Prende con sé, no, ma io lo conosco bene a memoria, voglio saperlo da te. A chi prende? Prende il padre, bravo.
Il padre.
Ma non era l'arcisinagogo? È ormai titoli davanti alla morte, anche se...
E la madre pure.
Dovete notarle queste piccolezze. Non è più l'arcisinagogo. L'uomo della religiosità è solo il padre. Davanti alla morte siamo solo padre, madre, fratelli.
Padre e madre.
Prende il padre e quindi... Non è più la sinagoga, la madre, e prende con sé i soliti tre, Pietro, Giacomo e Giovanni. Vi trovate? Quanti sono? Scusa, ho perso il conto. No, dimmelo tu.
Cinque.
Quanti
cinque.
Sono? Cinque. Chi offre di più? Sei.
La madre.
Patrizio dice sette. No, se dite sei, se dite cinque, non sapete contare. Se dite sei, non credete nella resurrezione. Se dite sette, come Don Patrizio, allora, perché dovete contare la bambina? Non è morta, sta dormendo, allora la dovete contare. Franco, dobbiamo contarlo o no? Bene. Bellissimo questo fatto. Sentite, è interessante perché quando entrano in quella stanza sono sette, ma disponiamoli bene. Il padre, la madre, la figlia. Quindi la famiglia naturale. Poi c'è Pietro, Giacomo e Giovanni, la nuova famiglia che Gesù ha chiamato. Ma fanno sei. Sei e sette meno uno, nella gematria è un numero imperfetto. Arriva Gesù e siamo a sette. Il numero della Chiesa, i sacramenti. Senza di lui facciamo nulla. Quindi vedete che bella. Siamo davanti all'idea della Chiesa, che è fatta di famiglia naturale e di famiglia spirituale. Ma è Gesù che ci rende così. E che c'entrano i due episodi? Perché li mette insieme Marco? C'è quel toccare insieme, perché anche alla bambina Gesù l'ha presa, l'ha fatta alzare, ma l'ha chiamata talità cum. Attenzione, perché nelle Bibbie in italiano non si accorgono della differenza tra paidion e corasion. Qualche volta è capitato pure a me di dire a qualche papà, dico, ma tuo figlio ha avuto il menarca? E qualche papà che pure ha fatto i figli dice, padre, gli orecchioni, ha avuto il morbillo, vuoi disgraziato? Dico, ma tu hai fatto dei figli e non sai che cos'è il menarca? Men, menos, arches, l'inizio dei mesi, perché le donne usano la luna, non sono lunatiche, usano il calendario lunare. Le regole delle donne vanno ogni 28 giorni, il calendario lunare. Il menarca è l'inizio delle mestruazioni. Quella bambina non è più Paidion, ma è Corasion. Nella Bibbia della 70, Corasion centinaia di volte indica la sposa. L'umanità di Gesù riporta alla vita una bambina che è diventata nel frattempo donna. Quella da 12 anni perdeva sangue. Aveva perso la sua femminilità. Questa era bambina, ma è diventata sposa. Nella rianimazione, nel contatto con Gesù, la sua umanità, gesti e parole intimamente connessi, l'hanno resa sposa. Molto bella tutta questa di... E quel Gesù che ha toccato, che l'ha presa... Vedete che ha fatto lo stesso gesto con la suocera, la prende per mano. Il verbo prenderla per mano, la fa rialzare. E lei camminava. Camminava, ma non è un verbo semplice. Camminava nel senso che inizia il suo cammino dietro Gesù, nella fede, nella relazione con Lui. Toccare, credere. E quando Lui ci tocca, ci salva la vita. E allora andiamo a fare delle considerazioni su questi due testi molto belle. Ancora una volta la relazione con l'umanità di Gesù, no? Gesù, gesti, parole, questa umanità che accoglie. È un Gesù che veramente ci fa capire che toccandolo la donna ha capito che l'emorragia si era arrestata. La bambina non dice manco una parola, è completamente passiva, ma viene riportata in vita e diventa la sposa. E lo sposo è Cristo che viene a salvarci. Vedete, nella relazione con l'umanità di Gesù c'è una nuzialità. Abbiamo parlato della cantina nel Cantico dei Cantici. Oggi l'ho fatta come dedica alle nostre sorelle, a Sor Adriana e a Sor Rosaria. Gli ho augurato di stare sempre nella cantina, a non per ubriacarsi, la cantina del Cantico, quindi in contatto con lo sposo attraverso le sante scritture, no? Quindi è molto bello. Ed è chiamata figlia perché Gesù l'ha generata. È così che anche Gairo fa questa esperienza. Il contatto, la parola, i gesti. Ma c'è un ultimo particolare che non vi ho detto. Ce n'è uno che non vi ho detto ancora, vi siete accorti? Bravo, datele da mangiare. Ma questa era morta, è tornata in vita. Uno pensa di darle da mangiare. Che gli danno? La bistecchina. Notate come Marco, voi sapete che i capitoli li abbiamo messi noi, i versetti li abbiamo messi noi per comodità. Loro, gli ebrei, usano, nella Bibbia si usano altri criteri tipografici, no? Noi l'abbiamo fatto per una comodità. Ma se poi andate con la vostra Bibbia un po' più avanti e arrivate al capitolo 6 e arrivate verso il versetto 30-34, voi trovate la prima moltiplicazione dei pani. E che vuol dire? Vuol dire che Marco, nei capitoli 4, la parabola del seme, della senape, la tempesta sedata, capitolo 5, il Vangelo delle donne, ha fatto catechesi di iniziazione cristiana. Invece fa tante parole, come facciamo noi, gli schemi, ricordate? Tutta la... Gesù in Marco ci prepara all'iniziazione cristiana. Che dove va a cadere? Sull'Eucaristia. La fede, la parola, i sacramenti, in genere il contatto con Gesù ci portano all'Eucaristia. E allora vedete questa comunità rappresentata dal numero 7, famiglia umana, famiglia ecclesiale, noi possiamo passare all'altra riva. E qual è quell'altra riva? È quella di seguire con la vita, imparando con stile da Gesù, perché solo così possiamo davvero essere salvati. Mi accorgo che il tempo è passato e allora non aggiungo l'ultimo, se riesco lo recupero, ma vi dico solo che almeno così en passant, il capitolo 6, versetto 1-6, quando Gesù, ve lo descrive, posso 2 minuti ancora?
Dai, sì.
In 2 minuti ve lo racconto.
2 e mezzo.
Quando lui torna, grazie, molto gentile, 2 minuti e mezzo mi ha concesso. Quando torna nella sua patria, si porta i discepoli. Perché? Ah, sua patria è Nazareth, vi ricordate i suoi stamattina? E perché si porta i discepoli? Aiutatemi un po'. Per la famiglia, in che senso, don Patrizio?
La famiglia non è naturale.
Perché è stato contestato dalla sua famiglia, dal suo clan. Stamattina Exestin ha perso la testa, è fuori di sé. Porta i discepoli. Perché sono stati i discepoli la causa del dissidio che ha avuto con la sua famiglia. Ma perché Gesù fa questa provocazione? Io qua vorrei che ci riflettessimo. Per quale motivo? Lui ha motivo di aver fatto la comunità intorno a sé, è stato contestato dalla famiglia. Perché li riporta? C'è una cosa stupenda, perché Gesù gli offre una seconda possibilità. con Dio c'è sempre una seconda possibilità, un'uscita di sicurezza, diceva Ignazio Silone, un'uscita di sicurezza, c'è sempre la possibilità. Vuole cercare di far capire a loro che possono entrare in questa nuova famiglia, ma che non ne sono esclusi, perché Gesù è inclusivo, non è esclusivo. E come reagiscono? Non hanno assolutamente fede. Lo respingono. Fai anche qui quello che hai fatto a Cafarno, cercano solo i segni, è solo religiosità, non si aprono davvero alla fede. E anche qui noi dovremmo chiedercele queste cose, no? Gesù davanti a quella incredulità, all'apistia, alla mancanza proprio di fede, Gesù ne resta meravigliato. E anche questo è un tratto della sua umanità, non se l'aspettava. Voi pensate che lui sappia tutto? No, le nostre reazioni non le conosce, gliele dobbiamo dimostrare. Lui ne resta meravigliato, meravigliato della chiusura, la chiusura della sua famiglia naturale. E allora che cosa fa? Si mette a percorrere i villaggi intorno per catechizzare, per portare la buona novella. Mentre questi nazaretani restano imprigionati, statici, Gesù continua a camminare. E anche noi dovremmo chiederci, ma noi ci scandalizziamo di quello che sta facendo Gesù? Pensiamo che sia un intralcio per noi? Ci lasciamo toccare dalla sua parola, dai suoi gesti? Cosa ci ha detto oggi il Vangelo delle donne? Perché forse anche noi, come i dodici, siamo in stand-by e non capiamo che Gesù vuole coinvolgerci nella sua umanità, nel suo stile, nel suo modo di fare. Ecco perché forse dovremmo ricalibrare fino in fondo la nostra fede in Lui, toccarlo. Che bello. Ieri Fulvio ci invitava, abbiamo fatto l'altro giorno la penitenziale, martedì, no?
Martedì.
Con quel Gesù gigante ci invitava a entrare in contatto con Lui, ad abbracciarlo, no? Come Francesco che ha abbracciato il crocifisso, che ha abbracciato il lebroso, no? Questa sensorialità. Vedete che la stessa Eucaristia, quando noi la celebriamo, la dovremmo sentire a tutti i livelli, non solo mistico, ma anche fisico, sentire il contatto con Lui. E quando andiamo a fare la comunione, tante volte io rimprovero le persone che vengono con delle facce, non vi dico, appese. È come una sposa che va incontro allo sposo o viceversa, stanno con la faccia appesa, ma quello non vedono l'ora di abbracciarsi. Riscopriamo questa nuzialità dell'incontro. Siamo chiamati anche noi davvero a saper gestire questa nostra sensorialità e questa nostra umanità. E io spero che questa parola di oggi, leggete e rileggete il testo, le note, e immergetevi in questo testo, toccatelo Gesù, anche nel fratello, nella sorella, nell'avvenimento, nella parola, nelle scritture, perché Lui toccandoci ci salva, ci umanizza, ci rimette in pista. Posso lo Spirito aiutarci in questo cammino.